Apocalisse 17:1. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse:
Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque, con la quale hanno fornicato i re della terra. Gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione.
Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e 10 corna. Apocalisse 17:1-3. E qui, fratello Giuseppe, abbiamo tante domande per capire ogni parola, ogni scrittura.
Guarda, io ti risponderò solamente le cose che sono attinenti a questo capitolo, più che altro, va
sì.
Bene? Che appunto sono troppe.
Stiamo studiando il periodo dell'ira di Dio che verrà dopo la tribolazione, dopo il rapimento, questo l'abbiamo spiegato, e dice qui che uno dei sette angeli che appunto partecipa a questa ira di Dio dice: ti mostro il giudizio della grande meretrice.
I sette angeli dell'ira di Dio, questi sono gli angeli che versavano le coppe dell'ira in capitoli 15 e 16.
Chi è questa meretrice? Perché sarà giudicata? E anche siede sopra molte acque, in che senso?
Allora, chi è questa meretrice lo studieremo un pochettino più a fondo nel capitolo 18.
Ma dacci un'idea almeno.
Sì, comunque lei è uno spirito, è uno spirito del diavolo, che praticamente è responsabile dei morti, della morte dei martiri. E come abbiamo già studiato di questa bestia, dragone, che è chiamato bestia o dragone nei capitoli dall'11 al 17, ed è chiamata così in modo intercambiabile, va bene? E quindi queste dragone o bestia rappresentano sia il diavolo che l'anticristo. In questo capitolo vedremo perché ha sette teste e 10 corna e cosa rappresentano. Va bene?
Quindi questa grande meretrice che sarà giudicata è la stessa donna del verso 3?
È la stessa.
La donna che siede sopra una bestia?
Sì. Sì,
e questa donna è diversa da... Abbiamo visto un'altra donna nel libro di Apocalisse, in capitolo 12. C'è una donna che fugge nel deserto, la chiesa.
Sì, sì, si capisce qual è la donna di Dio e qual è quella del diavolo in base al contesto, in base alla coreografia, in base ai frutti, ai risultati, cosa fa, cosa non fa. Questa qua è responsabile del sangue dei martiri, quindi chiaramente è un emissario, uno spirito che proviene dal diavolo. Non è una donna umana, no. È un demone, perché il diavolo ha suddiviso il suo regno in principati, c'è il principato della droga, la sua fazione, c'è il principato dell'egoismo, c'è il principato dell'adulterio, e c'è il principato del denaro, e il principato della politica, il principato dell'aborto, e questo è il principato del materialismo. Siede sopra il diavolo perché il materialismo proviene dal diavolo.
Mm-hmm. E quando dice che con questa meretrice hanno fornicato i re della terra, gli abitanti della terra, tutti inebriati...
Sì, infatti al verso 1 dice proprio quello, dice la grande meretrice che siede sopra molte acque. Ora, le acque cosa sono? Salta al verso 15.
Stesso capitolo?
Sì.
Apocalisse 17:15. Poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Apocalisse 17:15.
Ok, quindi in risposta a questo, le acque sono i popoli.
Quindi lei siede sui popoli?
Lei siede sopra molte acque. Abbiamo letto che le acque sono popoli, moltitudini e lingue. Mm-hmm. Quindi questa qua siede sopra i popoli della terra.
Li sta controllando?
Beh, li tenta e li guida attraverso il materialismo, li guida alla fornicazione, li guida ogni tipo di male, attraverso l'amore per il materialismo. Questa donna è il demone che controlla il materialismo, per questo dice la grande meretrice che siede sopra molte acque, quindi molti popoli, sopra religioni, sopra per esempio religioni che hanno banche e un po' troppo bancari sono diventato, Ecco, questa meretrice siede sopra queste religioni anche.
Sì. E quando dice che siede su una bestia di colore scarlatto, cosa significa?
Lo scarlaccio, che sarebbe un rosso con un'aggiunta di nero. Ora, il rosso è tutto profetico qui, cioè noi vediamo nel secolo passato che è sorto questa politica rossa che si chiama socialismo, comunismo, e quindi sono un po' intercambiabili tra di loro, perché come Lenin ha detto, il socialismo è solamente il primo passo per arrivare al comunismo. E questo è sempre il piano. Allora il rosso del dragone rappresenta il colore della politica con il quale il diavolo controllerà il mondo, perché il suo colore rosso ha a che fare con il colore della politica che l'anticristo userà per conquistare il mondo in questo tempo della fine in cui viviamo.
E
Il
qual è la
colore
politica rossa?
come è il rosso, comunismo, marxismo, perché questo capitolo tratta del tempo della fine, quindi qui Dio ha messo un colore su questo dragone, e lo vediamo anche in Apocalisse 12, un dragone rosso.
Tu pensi che il comunismo tornerà?
Beh, è già tornato, solamente che si vergognano di dirlo, perché è stato un grande fallimento,
Appunto.
e cioè non lo vogliono, i comunisti oggi si vergognano di dire che sono comunisti, perché ha fatto fiasco dappertutto. Però siccome non hanno la verità, non hanno Gesù, non hanno altra alternativa, hanno provato il fascismo e adesso provano di nuovo il comunismo, cioè o fascismo o comunismo, non c'hanno altra scelta. Però il comunismo diciamo, inganna molto perché promette tutto, le ricchezze dei ricchi ai poveri, se non lo vogliono dare, rivoluzione. Quindi in certo senso il comunismo è anche più ingannevole. Ha fallito il fascismo, il capitalismo, adesso userà il diavolo ancora il comunismo.
Perché il diavolo userà il comunismo? Che vantaggio avrà lui da questo?
Beh, il comunismo è, diciamo, è una politica perfetta per il diavolo, perché basta studiare dov'è che è stato implementato nel leninismo, stalinismo, Pol Pot, maoismo, cioè loro hanno una bocca grande, grandissima, promettono tutto e quindi il comunismo si basa sui popoli, i popoli che decidono di fare una rivoluzione perché guarda come vi sfruttano, tutti sono d'accordo, in effetti il capitalismo è una cosa assolutamente diabolica in un altro modo e quindi fanno una rivoluzione, quindi li buttano giù, prendono tutti gli averi, tutte le terre, dai latifondisti, le banche, i soldi, tutti sono felici e contenti. Se non che giunge il giorno che i soldi finiscono. Non ci sono più ricchi capitalisti da ammazzare. E allora cominciano a lamentarsi. E allora il governo dice adesso dovete lavorare. E infatti in Russia, vediamo sotto Stalin, li facevano lavorare volenti o nolenti e anche, spesso volentieri, molto di più che non prima sotto lo zar, sotto i capitalisti. E quindi il comunismo è anche assolutamente ateo e quindi è assolutamente contro Dio.
A quello ha più senso, perché pensavo, ma il diavolo usa anche il capitalismo per opprimere la gente, perché sceglie il comunismo?
Comunismo è molto più contro Dio del fascismo, perché il fascismo
Quello sì.
convive con la
Sì,
religione.
quello sì.
Invece il comunismo la deve mettere sotto i piedi, capito?
Sì. Sì, quindi per questo, essendo una ideologia contro Dio, il diavolo preferisce il comunismo. Infatti dice qui che questa donna è piena di nomi di bestemmia, quindi è chiaramente contro Dio.
Sì, perché il materialismo è un'enorme bestemmia contro Dio, è l'adorazione del materiale, l'adorazione delle cose che puoi toccare, vedere, mangiare. L'adorazione del materialismo c'è dentro ogni peccato, l'adulterio che puoi toccare la persona con la quale fai adulterio, puoi mangiare il cibo mentre gli altri muoiono di fame, puoi intascare l'oro, le ricchezze.
Apocalisse 17:4. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Apocalisse 17,4. Che terribile questa immagine. Orribile.
Una coppa d'oro. Era tutta piena di ricchezze. Infatti tu vai in un centro commerciale oggi e vedi lì la donna.
Ah.
Vai in una banca, lì c'è la donna.
Ma sembra tutta bella questa, questo spirito.
Sì, adorata da tutti. Entri in una banca come entrare in una chiesa. Gli impiegati che lavorano in questa banca sono come sacerdoti, il direttore come il papa, come il capo. Ormai il materialismo è una religione, c'è più soggezione, rispetto, silenzio, obbedienza in una banca che non in una chiesa, che
è
tra l'altro le chiese sono vuote adesso.
È vero, è vero.
E le banche sono tutte lì in fila, col cappello in mano, è una religione.
La coppa d'oro cosa rappresenta?
Rappresenta le ricchezze, le ricchezze.
Piena di abominazioni, immondezze.
E che per avere le ricchezze tu guarda le multinazionali, guarda questi, sono come dei vampiri travestiti da ricconi, che sembra, cioè, vivono della miseria, della povertà degli altri. E lo dicono anche, la guerra ci ha fatto ricchi, la pandemia sono... multinazionali hanno guadagnato il doppio, il triplo, il quadruplo di prima, e che già erano guadagni enormi. Cioè praticamente vivono sulla povertà degli altri, la sofferenza degli altri, e questa è Babilonia, la madre delle prostitute. Questa donna evidentemente appartiene al diavolo, lo vediamo dei frutti. Andiamo al 5.
Sì, una cosa voglio dire. Verso 4 dice: era vestita di porpora e di scarlatto. E per via di questo colore che è presentato qui, molti dicono che qui si parla del Vaticano, dei cardinali, che si usa tanto il colore porpora.
Beh, certamente i membri del Vaticano che fanno parte di Babilonia, e ce ne sono parecchi, e certamente si riferisce a loro. Ma non solo il Vaticano, ma anche nella Chiesa protestante, vediamo i falsi pastori della prosperità che dicono: datemi i soldi a me e vedrete che Dio vi benedirà. Con giri di parole dicono quello, insomma.
Sì, vero.
Ti raccontano storie che il pastore, una volta lui ha regalato $10,000 e ha ricevuto in cambio 100,000. Cioè un po' come vince la lotteria, insomma, ecco. E ci sono i fessacchiotti che ci credono e ci cascano dentro. Però dopo un po' di tempo qualcuno si sveglia e dice: ma io continuo a dare soldi e soldi e soldi, e Dio non mi benedice mai. E poi ci sono quelli benedetti, ma non sappiamo però se quelli benedetti sono benedetti da chi. Che il diavolo lo voleva benedire Dio con tutte le ricchezze del mondo, e Gesù ha detto no. E allora il fatto che tu arricchisci così a sproposito, che c'hai, sei un pastore col jet privato, c'è uno in Africa, un pastore che ha 3 jet. Privati, capito? E la gente nella sua chiesa, c'è gente che fa la fame.
Specialmente in Africa, mi immagino.
Capito? E ne ho parlato questo alla radio, ho fatto vedere anche
E può solo prendere un jet alla volta, non può volare con 3.
Ma non gliene serve neanche uno.
Neanche uno.
Che lui può fare come faccio io, cioè io anch'io ogni tanto devo prendere l'aereo, ma non mi serve l'aereo privato, però.
No.
non mi dà fastidio un piccolo aeroplano di quelli che usano per l'irrigazione, piccolino, per spostarti da un posto all'altro, villaggio all'altro, per evangelizzare.
Sì, i missionari usano quello.
Ma quello costa come comprare una macchina usata. Mi dà fastidio però questi jet che costano $1,000,000. Va bene.
Sì, quindi queste religioni allora, il Vaticano, gli evangelici, fanno parte di questa meretrice?
Beh, quelli che hanno venduto l'anima al denaro, sì. Quelli che fanno finta di predicare il Vangelo, e però è un Vangelo di prosperità, che Dio ti vuole ricco, felice. Certo che ti vuole ricco e felice, in cielo però. Qui sulla terra, come dice Paolo, Filippesi 4, so come essere, come abbondare, so come, se vuoi leggerlo, guarda Filippesi 4:12, so come essere, avere poco, avere tanto, Ce l'hai?
Sì. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io ho posto ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4, 12 e 13.
Quindi, Paolo viveva per fede, viveva di offerte, e non è che c'è un fisso, come c'è un meccanico, paghi tot per riparare la macchina, lavori in fabbrica, c'è un tot. No, quando sei missionario il Vangelo deve essere gratis, e allora vivi di offerte. E Paolo sapeva che a volte le offerte erano di più del necessario, vacche grasse, che deve essere saggio mettere da parte per il mese prossimo. Il mese prossimo magari sarà una vacca magra, non è che adesso questo mese andiamo, spendiamo e espandiamo, no, no. Paolo sapeva questo, come qualunque missionario. E c'è il tempo che abbondi, d'accordo, ma tienilo buono, li continua a vivere in modo umile, che arriverà il momento che scarseggeranno. Io lo so di persona questo. Bene, passiamo al 5.
Sì, Apocalisse 17:5. Sulla sua fronte era scritto un nome.
Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra.
Apocalisse 17:5. Adesso è chiamata Babilonia? In che senso? Cosa significa?
E Babilonia è questa donna. Cioè, questa donna è uno spirito, eh? Si chiamava Baal nel Vecchio Testamento, è un demone. Mammone nel Nuovo Testamento, Babilonia nell'Apocalisse, è sempre lo stesso spirito. Perché? Oggi si chiama materialismo.
Perché Babilonia, considerando che questo è il nome di un impero già passato tempo fa?
Sì, in effetti Dio usa quel nome perché Babilonia è stato l'impero più ricco, più... oro, argento, ricchezze, si dice che Babilonia lastricava persino dei marciapiedi con l'oro, non sapevano più dove metterlo.
Wow.
Quindi Babilonia era una cosa che poi i profeti come Isaia e Geremia misero un sacco di maledizioni sopra Babilonia perché erano anticristo. Dio aveva usato Babilonia per punire Israele, ma dopo che punito Israele fu prigioniero per 70 anni in Babilonia, ecco che Geremia riceve una profezia da Dio sul finire del suo libro, le maledizioni su Babilonia. Le scrive su un rotolo, una pergamena, e poi la butta nel fiume Eufrate. Era pericoloso andare in giro con quello scritto. E Babilonia viene distrutta dalla Medio Persia, lo vediamo anche in Daniele capitolo 5, la Medio Persia conquista Babilonia. E oggi vediamo che Babilonia è rappresentata dalle nazioni più ricche, e non solo oggi. Cioè in tutte le ere questo spirito del diavolo si è spostato da ricchezza a ricchezza, da nazione a nazione, da... tirannia a tirannia, da anticristo ad anticristo, quindi Egitto, Assiria e così via, Babilonia, Medio Persia e poi Grecia e Roma, e oggi siamo arrivati, oggi chi è che poi è passato anche durante i secoli, è andato il regno di Spagna, di Francia, di Inghilterra, cioè dove c'era la più grande ricchezza lì c'era questo demone. Infatti vediamo quando Cristoforo Colombo conquistato le Americhe, era lì c'era un sacco di giro di soldi che giravano. E lì i governanti di Spagna mandavano navi in Sud America a schiavizzare i locali e anche ucciderli, anche sfruttarli perché loro lavorassero come schiavi e riempissero i loro galeoni pieni di oro per portarli in Europa. Quindi quella era Babilonia. E oggi Babilonia è l'America. Oggi l'America è la nazione che è la più babilonica. Cioè, quindi da queste nazioni, Spagna, Olanda anche è stato ricchissima come colonia e tutto. E poi è arrivata l'Inghilterra. E adesso dall'Inghilterra si è spostato in America. L'America adesso ha, diciamo, un impero il più grande, c'ha c'hai circa 600 basi militari fuori dall'America. E una volta li conquistavano con le armi, adesso invece l'America li conquista con la propaganda, con Hollywood, specialmente con il dollaro e le banche. Vanno lì, gli danno un po' di briciole, i governanti intascano e soggiogano il popolo. Ecco perché, per esempio, in Africa adesso abbiamo nazioni che si ribellano al giogo francese e americano, e ci sono nazioni che invece assecondano le potenze coloniali in base a quali sono i governanti, i presidenti che queste potenze hanno corrotto, che fanno finta di prestare soldi, un sacco, e questi mercenari, presidenti che vengono eletti con i media delle potenze coloniali, innanzitutto l'America, intascano i soldi e al popolo gli danno niente. E così loro difendono la politica coloniale, come vediamo oggi, appunto dopo la rivoluzione nel Niger, che le potenze coloniali hanno i loro presidenti assoldati, li pagano. E allora queste nazioni sono contro la rivoluzione in Niger. Però tutto il Niger è contro la Francia, l'occupazione della Francia, che la Francia incassa il 50% dalla moneta francese, che loro sono obbligati a usare, un po' come l'Argentina quando eravamo là, che ricevevamo dei soldi, per esempio, dall'Europa, ricevevi 100 e il governo ti dava 50, è lo stesso,
Sì.
no? E allora questa è Babilonia. Oggi Babilonia sono le nazioni più ricche, numero uno l'America, seguite dagli scagnozzi, l'Inghilterra, la Francia, l'Unione Europea, tutto dalla parte da tutto a sostenere Babilonia e l'America, e fanno parte di Babilonia, ma l'apice è l'America.
Dicevi che questo spirito, questa donna, è uno spirito di materialismo che però si è spostato durante la storia da un popolo all'altro, da un impero all'altro, cioè il materialismo prendeva potere su un impero. Per questo dice che la donna siede su molti popoli, nazioni, lingue, perché controllava queste nazioni. Apocalisse 17, verso 6. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù, e quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Apocalisse 17, 6.
Era meravigliato Giovanni, cos'è questa qua? Una donna lì, tutta elegante, bellissima, eccetera, che beve il sangue. Se guarda il materialismo del mondo oggi, molto bello, molto attraente, molto imbroglione, molto falso. Oro da tutte le parti, ricchezze. Giovanni era meravigliato.
Sì, ma
Quindi,
quanta malvagità però in questa donna. Perché
non è una donna, è un diavolo.
era ebbra di sangue?
Ma ebbra di sangue, chiaramente questa donna rappresenta lo spirito del diavolo che ha causato la morte di tutti i martiri di Cristo. Va bene? E quindi ebbra di sangue, ubriaca di sangue. Raffigura lo spirito responsabile del sangue di tutti i santi, cominciare dal primo martire, da Abele in poi. Tutti i martiri che sono morti, uccisi da chi? Da qualcuno che voleva il potere, voleva essere il re, voleva essere il padrone di tutto, e gli dava fastidio che i santi di Dio parlassero contro il suo egoismo, come Giovanni che diceva: non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello solamente perché sei il re. E allora, insomma, lo uccisero perché il suo messaggio esponeva l'ipocrisia di Erode. E così questo succede oggi. Tu vedi cioè sui social, sui media, in internet, dappertutto, vedi che se tu dici cose che non vanno bene al pensiero unico, non vanno bene a quelli che sono al potere, ti censurano, ti mettono sul libro nero, non ti pubblicano e insomma praticamente ti demonizzano. Oggi è così. Quindi va bene, allora Giovanni è grandemente meravigliato e dice: caspita, chi è questa? Tutte queste cose qui.
Sì.
Andiamo al 7.
Verso 7. Ma l'angelo mi disse:
perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha 7 teste e 10 corna.
Apocalisse 17:7.
Ora state ben attenti all'interpretazione che segue, okay? Per cortesia concentratevi.
Sì, 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 qual è il mistero?
Attenzione, eh?
Adesso lo rivela.
Perché per 2000 anni, anzi 2500 anni dalle profezie di Daniele e poi anche questa qui di Giovanni Apocalisse che sono 2000 anni, insomma, nessuno ha mai potuto capire queste interpretazioni.
7 teste, 10 corna.
Adesso noi le capiamo, e non solo noi, anche altri, perché siamo nel tempo della fine, perché abbiamo l'unzione di Dio, abbiamo lo Spirito Santo, e Dio ci apre, schiude, apre questa interpretazione, ci dice questa verità. Allora andiamo al verso... L'otto, l'hai letto l'otto?
No.
Ecco, leggiamo l'otto.
La bestia che hai vista era e non è. Essa deve salire dall'abisso. Ecco. Apocalisse 17, 8, prima parte.
Ecco, sì. Guarda, l'abisso è una parola greca che si dice, è chiamata abussos. Allora, vuol dire pozzo senza fondo. Vuol dire abisso senza fondo, vuol dire. Abussos è abisso, abussos vuol dire senza fondo.
Sì.
Perché è il posto dove... è la prigione di Dio, insomma, ecco. Dove Apocalisse 20, 1 a 3, dice che il diavolo si è messo in prigione lì. E praticamente... perché non a fondo? Perché questo posto... apparentemente si trova nel centro della terra e sappiamo che il pavimento, il suolo di oggi, di adesso cosa sono qui, è la 1:30 di pomeriggio, ecco, alla 1:30 di questa sera, alla 1:30 di mattina, il suolo diventerà il tetto. Perché il pianeta ruota,
vero, sì.
Quindi è un buco senza fondo.
Senza tetto, il
centro,
senza, sì.
Il centro del pianeta è ferro e nickel. C'è dentro una palla solida di metallo al centro della Terra. L'hanno appena scoperto, da pochi anni la scienza. Ed è grande come la Luna. E si trova dentro nel centro della Terra. Questa palla di metallo è il pozzo senza fondo che parla la Bibbia. È un posto che di lì i demoni non escono. E allora, qui vediamo che verso 8, la bestia che hai visto, che era, che non è, mistero, cosa vuol dire questo, deve salire dall'abisso. Allora, qui sta parlando della bestia, cioè sta parlando dell'anticristo, il quale è la stessa bestia che in Apocalisse 13.1, attenzione, esce dal mare. Allora, Apocalisse 13.1 esce dal mare. Qui dice che esce dall'abisso. Va bene. E deve salire dall'abisso. Lo dice anche in Apocalisse 11.7, che l'anticristo, la bestia, esce dall'abisso. Però 13.1 dice esce dal mare.
Perché esce da due luoghi diversi?
Esce da due luoghi diversi, come mai? Infatti vediamo che la bestia, cioè il falso profeta, Apocalisse 13, 11, vediamo che esce dall'abisso, esce dalla terra. E come mai questi qui? Come escono dalla terra? Com'è possibile? Bene, è possibile perché... esce dal mare perché il grande politico Gog otterrà potere mondiale con l'appoggio dei popoli e non con un colpo di Stato. Infatti Apocalisse 17:11 dice che le acque sono moltitudine lingue, quindi chi proviene dalle acque viene dai popoli, cioè una specie di democrazia.
Eletto.
Hitler è stato eletto con un voto di maggioranza a capo del partito nazionalsocialista, quindi Hitler non ha fatto colpo di Stato. Ecco, e l'anticristo farà lo stesso. Allora, in questo modo esce dal mare, Apocalisse 13:1, esce anche dall'abisso perché apparentemente questo malvagio politico, l'anticristo, verrà posseduto dallo spirito del demone, il re dell'abisso, chiamato anche il re Apollyon. Lo vediamo in Apocalisse capitolo 9, versetti 2, 3 e 11. Parla di Apollyon, un demone che è re, e comanda i demoni che appunto sono segregati nel pozzo senza fondo, nell'abisso. Perché l'abisso è la prigione dei demoni. Vedere Giuda, Epistola di Giuda, capitolo 1, verso 6, possiamo vedere anche in Luca 8. Luca 8, 29 a 31, che i demoni lo supplicano a Gesù, non ci mandare nell'abisso, perché lì è un posto di sofferenza, un posto terribile, ci sono solo demoni. Uh-huh. Andare in un posto dove sono solo demoni, Gesù lì da baraonde si cerca di ammazzarsi in continuazione. Cioè è lo stesso abisso dove il diavolo sarà imprigionato, come ho detto, Apocalisse 20, verso 1.
Sì.
Allora, questi spiriti, qui vediamo dell'anticristo, verso 8, la bestia deve salire dall'abisso.
Quindi la bestia praticamente è questo politico anticristo che avrà un corpo umano e, umanamente parlando, verrà eletto dai popoli, dalle nazioni, però spiritualmente il suo spirito verrà dall'abisso.
L'abisso.
È un demone.
È un demone. Perfetto. Bene, fino a qui ci siamo. Ecco, finiamo il verso 8, la parte B.
Quindi la bestia deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è e verrà di nuovo. Apocalisse 17, verso 8. Cosa vuol dire questo era, non è, verrà? Cosa significa? È come qui, un indovinello qui.
Sì, è che per rispondere qui ho bisogno un po' di tempo.
Ah.
Perché sennò non ci credi. Ti rispondo domani?
Sì, grazie, va bene.
Ok, d'accordo.
Fratelli, un abbraccio, Dio vi benedica, ciao.
Alleluia.